Modem.
Per la seconda volta consecutiva e per la terza volta dal 2005 la Confederazione registra un deficit strutturale. L'economia svizzera è cresciuta dell'1,3% in termini reali e del 2,3% in termini nominali. Il calo degli investimenti e la crescita negativa a livello mondiale hanno neutralizzato gli impulsi positivi generati dai consumi privati.
Der Bundesrat hat bereits Anfang Jahr Maßnahmen beschlossen, damit die Schuldenbremse
già all'inizio di quest'anno il Consiglio federale ha adottato le misure necessarie affinché nel 2025 si possano rispettare i criteri del freno all'indebitamento. Questo sul breve termine, ma negli anni seguenti mancheranno alla Confederazione diversi miliardi di franchi. Al momento prevediamo un deficit strutturale nel 2027 di 3 miliardi e se non troviamo un metodo di finanziamento alternativo per la tredicesima AVS, arriveremo a 4 miliardi di deficit. Ricordo che sono previste uscite supplementari per l'esercito, per il sistema di custodia extrascolastica dei bambini, senza dimenticare che cresceranno le spese per l'asilo e per la protezione dei cittadini ucraini. Per trovare delle soluzioni, già quest'autunno il Consiglio federale avvierà una consultazione con cantoni, partiti e partner sociali.
Contrariamente a quanto indicato dal Consiglio federale, riteniamo che esista effettivamente un problema di entrate. Guardando avanti con le previste spese aggiuntive per l'esercito, è necessaria una soluzione. I prossimi cicli di taglio metterebbero in discussione la formazione, la cooperazione internazionale e le assicurazioni sociali. La soluzione si trova nella lotta coerente delle evasioni fiscali, nonché in una giusta ripartizione dei contributi federali tra Confederazione e Cantoni.
Soldi che ci sono, soldi che mancano o mancheranno. Questo è il menù di ieri per il Consiglio nazionale che si è trovato sul tavolo il consuntivo della Confederazione per il 2023, in rosso, e subito dopo pure la prima aggiunta al preventivo per l'anno in corso. Le voci erano della consigliera nazionale Anna Giacometti, della consigliera federale Karin Keller-Sutter e della consigliera nazionale Tamara Funicello. Buongiorno da Luca Fasani. Modem di stamattina in trasferta a Berna per la sessione estiva del Parlamento. Un Parlamento chiamato ad un compito inabituale, quello di far quadrare i conti. Per anni le finanze federali si sono mostrate floride e solide, tanto che anche nel periodo del Covid ci si è potuti permettere stanziamenti straordinari, visibili dentro un conto d'ammortamento in rosso per 27 miliardi di franchi. Una spesa straordinaria assorbita senza troppe preoccupazioni, visti i debiti ridottisi negli anni, per merito del freno all'indebitamento, tanto che il conto di compensazione è positivo per una ventina di miliardi. E di finanze federali parliamo stamattina con due consiglieri nazionali, il PLR ticinese Alex Farinelli, buongiorno.
Buongiorno a lei, a chi ci ascolta.
E il socialista grigionese Jan Pult, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutte e a tutti.
In un'intervista registrata abbiamo poi raccolto le considerazioni di Lars Gugisberg, consigliere nazionale bernese UDC. Una questione, quella delle finanze federali, che proveremo a dividere in due parti. La prima, più di lungo termine, ruota attorno al freno all'indebitamento e ai vincoli che esso pone. Poi ci occuperemo, per il breve medio termine, delle scelte che il Parlamento è chiamato a fare nei prossimi anni, tenendo conto della situazione finanziaria. Alex Farinelli, prima di spiegare il meccanismo del freno all'indebitamento, ci proverò. Lei siede nella Commissione Finanze e dopo aver sentito le preoccupazioni della responsabile appunto delle finanze, la signora Karin Keller-Sutter, volevo prima sapere, dottore, è grave?
La situazione è abbastanza grave, effettivamente, per una serie di contingenze che si sono venute a sommare, non tutte dovute a scelte politiche. Abbiamo avuto prima una pandemia, poi è scoppiata una guerra sul continente europeo che ha innescato una serie di crisi, è arrivata l'inflazione, i prezzi dell'energia, eccetera. Tutti questi elementi si sono sommati e hanno creato una tempesta perfetta a livello di finanze federali. Va detto anche giustamente, il Parlamento ha preso anche delle decisioni, per esempio riguardo alle spese per la sicurezza. La popolazione ha preso delle decisioni, per esempio riguardo alla tredicesima AVS, e adesso far quadrare i conti è veramente un compito improvvido e difficile.
Dunque, si diceva freno all'indebitamento, provo in parole semplici, dal 2003 A lungo termine, le uscite ordinarie della Confederazione non devono superare le entrate ordinarie, tenendo conto della congiuntura. Quel che si spende di troppo va recuperato negli anni a seguire, mentre se ci sono emergenze, vedi Covid, si può spendere a livello straordinario. Young Pult sembra tutto molto ragionevole, accettato dal popolo con l'85% di sì, era il 2001, ma sul foglietto illustrativo ci sono magari anche delle controindicazioni riguardo a questo freno all'indebitamento.
Secondo me soprattutto il modo in cui abbiamo interpretato i dettagli del freno all'indebitamento voluto dalla popolazione in stragrande maggioranza con un articolo costituzionale che secondo me, così come è scritto l'articolo costituzionale, è anche giusto. Poi l'interpretazione nella legge di fatto ci ha portato a una situazione che non era un freno all'indebitamento, quindi non è che non ci siamo più indebitati in più. Ciò anche, diciamo, in comparazione allo sviluppo dell'economia, quindi del prodotto interno lordo, ma di fatto abbiamo nominalmente abbassato questo debito anno dopo anno, finché poi è arrivata la pandemia, che era una situazione straordinaria. E questo naturalmente ci ha tolto anche un po' di margine di manovra come politica di poter fare anche degli investimenti, perché tradizionalmente, diciamo, la regola d'oro della politica di finanza è si possono fare degli investimenti che anche a lungo termine portano a, diciamo, un guadagno, se si vuole, per l'economia globale di un paese, che possono essere finanziati anche tramite dei nuovi debiti, perché è anche una questione di giustizia far cofinanziare degli investimenti che guardano al futuro anche delle prossime generazioni, e invece, diciamo, finanziare il fabbisogno di tutti i giorni con le entrate attuali. E noi abbiamo, secondo me, un sistema di freno all'indebitamento troppo rigido che ci obbliga di fatto strutturalmente a diminuire il debito nominale, ciò che ci porta a una situazione dove la Svizzera ha circa il 18% di debito nominale in confronto al prodotto interno lordo, che è bassissimo. Allo stesso tempo viviamo in un mondo di crisi, Alex Farilen le ha nominate, delle guerre, ma anche la crisi climatica, delle disuguaglianze, quindi una situazione globale in cui la politica avrebbe bisogno di poter fare più investimenti per creare coesione, giustizia, sicurezza, eccetera, eccetera.
Dunque, Alex Farinelli, secondo Ion Pool, più che un freno all'indebitamento, si è trattata di una retromarcia. Allora, il Parlamento si è fatto mettere una camicia di forza inutile che limita la sua libertà?
Direi di no. Adesso chi ci ascolta non può vederlo, ma a voi mostro il grafico dei debiti, come si sono evoluti negli anni. Vediamo benissimo che dagli anni 90 in avanti i debiti sono cresciuti rapidamente, e non penso che la classe politica negli anni 90 fosse una classe politica irresponsabile, non era perlomeno neanche una maggioranza di centrosinistra, per essere chiari, quindi erano i partiti borghesi a avere la maggioranza, eppure i debiti crescevano. Perché? Perché mantenere le finanze in ordine è un compito difficile, perché fondamentalmente richiede di dire dei no, che in politica spesso sono difficili da pronunciare, e il fatto di avere una regola che obblighi la politica a confrontarsi con le risorse che si hanno a disposizione e poi decidere le spese, dal nostro punto di vista non è sbagliato. D'altra parte sappiamo benissimo, se si vogliono avere più spese bisogna avere anche il coraggio semplicemente di proporre che servono più entrate. Finanziare nuove spese con il debito è un atteggiamento pericoloso, perché da un lato posso capire quanto dice il collega Pult riguardo agli investimenti. Va detto che oggi la Svizzera investe circa 11 miliardi di franchi, compresi i fondi infrastrutturali, quindi non è che non investa proprio niente all'anno questo. Però è altrettanto vero che passare dalla politica che finanzia con il debito gli investimenti alla politica che finanzia la spesa corrente con gli investimenti, cioè la spesa corrente con il debito, scusate, è molto semplice. Lo vediamo nei paesi a noi vicini, cioè non bisogna andare lontano, guardiamo la Francia, guardiamo l'Italia, guardiamo gli Stati Uniti, guardiamo la Germania, sono tutte nazioni che hanno intrapreso questa strada che peserà sulle future generazioni.
Ion Pult, negli anni 90 il Parlamento si era lasciato sfuggire di mano le finanze, diciamo, il Parlamento, del Parlamento di adesso ci si potrebbe fidare di più?
Allora, per me è il dibattito così un po' troppo schematico. Io in linea di massima non è che non vado d'accordo con Alex Farinelli. Credo che la questione del freno all'indebitamento, diciamo, la differenza è veramente nei dettagli. Che ci sia uno strumento sono d'accordo, lo strumento come formulato nella Costituzione sono d'accordo. Io credo che si potrebbe dare un po' più di margine di manovra al Parlamento nella situazione attuale se si interpreterebbe quell'articolo costituzionale in modo un po' più largo. Dire veramente è un freno all'indebitamento. Non vogliamo che il debito salga in confronto al prodotto interno lordo, e questo darebbe la possibilità di finanziare almeno una parte degli investimenti con il debito. Io voglio dire perché è necessario finanziare più investimenti, non è che è un mio pallino. Noi viviamo in un mondo in cui veramente da una parte c'è un grosso rischio a livello geopolitico, c'è una guerra in Europa, ci sono altri conflitti ai confini, se si vuole, del nostro continente, c'è una crisi climatica che obbligherà non solo noi ma tutto il mondo grandissimi investimenti per fare la transizione climatica e ecologica. Stiamo in una situazione in cui tendenzialmente le disuguaglianze si stanno aumentando, e tutte queste crisi e tutte queste sfide in fondo cercano e vogliono più investimenti, e quindi avere un po' più di margine di manovra potrebbe essere un'opportunità. Però alla fin fine sono d'accordo, è giusto avere delle finanze solide, ma le finanze svizzere sono ultra solide. Noi potremmo raddoppiare il nostro debito, non dico che è una cosa che voglio, e avremmo ancora sicuramente un rating di AAA per tutte le agenzie di rating. Quindi abbiamo un debito così basso che al momento io vedo più il rischio di non fare gli investimenti necessari, che ciò anche sarà un peso immenso sulle prossime generazioni, perché non fare investimenti necessari da un punto di vista di macroeconomia è la stessa cosa come indebitarsi troppe. Quindi lì bisognerebbe trovare una strada un po' più pragmatica, secondo me.
Alex Farinelli, abbiamo sentito uno schizzo, chiamiamolo, di un freno all'indebitamento 1.5, se non 2.0. Lei come reagisce a questa proposta?
Ma incominciamo a dire che il livello di indebitamento citato prima dal collega non è proprio esatto, perché non include i debiti di cantoni, comuni e assicurazioni sociali. Il livello in realtà è il doppio di quello che è stato detto, siamo intorno al 36%. Si potrebbe dire è basso comunque in un confronto internazionale.
Ci stiamo occupando delle finanze federali.
Esatto, però diciamo bisogna sempre guardare anche il quadro completo, soprattutto in un sistema federalista. È chiaro che ci si può indebitare di più. Il problema è sempre capire fino a che punto la classe politica è poi capace di darsi lei un freno. E purtroppo quando si parla di investimenti, fondamentalmente c'è chi include tutto negli investimenti. C'è chi dice che la sicurezza sociale è un investimento, c'è chi dice che la formazione è un investimento, c'è chi dice che gli investimenti infrastrutturali sono investimenti. Alcuni di questi hanno ragione, alcuni no. Mi permetto di dire che quasi quasi tutto si potrebbe includere nella categoria degli investimenti, perché in fondo investiamo nella nostra società. Ecco, questo è il grosso problema. Dove è il limite? La politica federale ha deciso di darsi un limite, magari un po' rigido, ma però che in questi anni ha garantito un rigore, uno sviluppo delle finanze federali che ci ha permesso di affrontare le crisi, ci ha permesso anche di affrontare gli ultimi anni, perché si è detto prima che si sono accumulati degli avanzi di esercizio. Questo ha permesso negli ultimi anni, dove invece abbiamo fatto dei grossi deficit di esercizio anche dopo la pandemia, di non avere conseguenze, e soprattutto ci permette per esempio di non pagare molti interessi. Le faccio un esempio molto concreto: la Svizzera oggi paga circa 1,5 miliardi di interessi, la Francia, che è un paese noto per essere una potenza militare abbastanza importante, spende di più per i suoi interessi sul debito che per il suo esercito. Questo per dire cosa succede quando scappa di mano il debito: alla fine si spendono un sacco di risorse semplicemente per gli interessi, e noi questo non lo vogliamo. Vogliamo che queste risorse possano essere spese in favore della popolazione svizzera.
Ma cosa vuol dire Alex Farinelli, che per lei il freno all'indebitamento così com'è va bene, non si tocca, o qualche, diciamo, qualche regolata la può proporre anche lei?
Ma innanzitutto è stato così proposto alla popolazione, è stato così preparato e illustrato su quello che era il materiale di votazione, e così è stato messo in pratica. Ma detto questo, cambiare le regole di politica finanziaria in un momento di difficoltà finanziaria è molto pericoloso dal mio punto di vista. Si può, se si vuole, ridiscutere il sistema, ma non lo si fa in questo questo momento, perché in questo momento sarebbe troppo facile dire semplicemente ma sì, facciamo delle spese straordinarie che non ripaghiamo, ma sì, autorizziamo degli investimenti, poi vedremo come pagarli, perché siamo sotto pressione come classe politica. Invece la classe politica in questo momento deve avere il coraggio di dire al paese che non c'è spazio per tutto in questo budget, e che se si vogliono più spese in ogni ambito, beh, bisognerà trovare anche delle entrate conseguenti.
Beh, tenendo conto che per cambiare il freno all'indebitamento, che è nella Costituzione, anche volendo, ci vuole qualche anno, prima di passare alle questioni diciamo più immediate rispetto ai budget, voglio proporvi l'intervista di Verena Sabo al consigliere nazionale bernese UDC Lars Guggisberg, membro della Commissione Finanze, e cominciamo proprio col suo punto di vista sul freno all'indebitamento.
Für uns ist es eine absolute Priorität, dass wir die Schuldenbremse weiterhin.
Per noi è una priorità assoluta continuare a rispettare il freno all'indebitamento così come è stato concepito, perché così ha voluto l'85% del popolo in votazione. Ammorbidire o addirittura aggirare il freno all'indebitamento per noi è inimmaginabile, anche perché non vogliamo lasciare una montagna di debiti alle generazioni future. E quindi ci siamo dati questo strumento di autodisciplina. Non abbiamo altra scelta se non stringere la cinghia, soprattutto per quanto riguarda le spese e per avere una separazione chiara dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Certo, ci saranno delle misure dolorose da prendere. Ovviamente è più facile chiedere sempre di più e spendere sempre di più, soprattutto quando si tratta di denaro altrui. Dobbiamo essere più parsimoniosi in tutta una serie di ambiti.
Quali sono le priorità dell'UDC in questa fase?
Das erste Problem ist, dass die Ausgewogenheit zwischen den Ausgaben zwischen Bund und Kantonen nicht mehr gegeben ist.
Prima di tutto non c'è più equilibrio tra le spese della Confederazione e quelle dei cantoni. Quindi la Confederazione finanzia diversi ambiti di cui non è effettivamente responsabile, come ad esempio gli asili nido, ma anche i trasporti regionali e la politica regionale. Ci sono cantoni che hanno diverse centinaia di milioni di entrate in eccesso e poi se ne escono con idee assurde come il trasporto pubblico gratuito per i giovani fino a 24 anni a Ginevra o una settimana di 35 ore per i dipendenti nel canton Basilea Città. E questo ovviamente non può funzionare a lungo termine.
Quali sono le misure di risparmio che propone l'UDC e poi lei pensa che queste possano trovare una maggioranza in Parlamento?
Wir haben mit der Annahme der 13. AV-Rente den Auftrag erhalten.
Con il sì popolare alla 13. AVS, in fondo l'elettorato ci ha dato il mandato di concentrarci nuovamente sulla Svizzera. E questo implica anche meno soldi all'estero. Ho presentato una mozione che chiede di dimezzare l'aiuto allo sviluppo entro il 2033. Ciò significa che i progetti di punta che funzionano potranno continuare, ma significa anche 2 miliardi in più in Svizzera, cioè per l'AVS, le pensioni e anche per il potenziamento dell'esercito. E poi ci sono anche modi per aumentare le entrate. Da tempo abbiamo tasse universitarie molto basse, soprattutto per gli studenti stranieri. Ammontano a 1.500 franchi all'anno. Un altro esempio è il trasporto pubblico. Per il trasporto regionale abbiamo un rapporto di autofinanziamento di appena il 50%. Se lo aumentassimo al 70%, il che rappresenterebbe comunque un'elevata sovvenzione da parte del governo federale, allora potremmo risparmiare mezzo miliardo all'anno.
Con il consigliere nazionale UDC Lars Guggisberg siamo già nel pieno della seconda parte del nostro dibattito, vale dire i conti della Confederazione per questa legislatura, legislatura che deve fare appunto i conti con la crescita delle spese militari, si è detto prima la quota federale per la 13ª AVS, lasciando da parte gli effetti di altre potenziali spese su cui voterà il popolo. Jon Pult, immagino che la ricetta sua e del Partito Socialista per far quadrare i conti sia diversa.
Beh, assolutamente. Lars Kuchisberg ha fatto una cosa un po' demagogica. Prima di tutto ha detto: ah, non va bene come spendono i soldi i cantoni. Ha preso l'esempio del canton Basilea Città, che voglio ricordare è uno dei cantoni che dà tanti soldi propri nella perequazione nazionale. Quindi non è uno dei cantoni poveri, ma uno di quelli ricchi che aiuta anche i cantoni più poveri, come per esempio il mio. E dice: ma perché fanno qualcosa con il loro personale che a lui non gli piace, non funzionano più, non c'è nel rapporto tra cantoni e confederazioni. In questo esempio non funziona, o quando dice bisogna dimezzare, diciamo, l'aiuto allo sviluppo del mondo, perché è così, voglio dire, no, dimezzare l'aiuto allo sviluppo come uno dei paesi più ricchi al mondo vuole dire perdere tantissima credibilità anche a livello di politica estera nel mondo, diminuire la quota del PIL che noi investiamo nell'aiuto allo sviluppo, che è già bassa in confronto a paesi nordici che pagano magari lo 0,8, lo 0,9 del proprio PIL. Noi siamo adesso allo 0,56, e ciò vorrebbe, se si fa come vuole l'UDC, andrebbe giù a 0,2 e mezzo 0,3, quindi saremmo uno dei paesi più ricchi che meno investe nell'aiuto allo sviluppo in un mondo dove le disuguaglianze esplodono, in uno scenario geostrategico.
Quali sono invece le proposte?
Ciò porterebbe
vostre,
diciamo, una perdita enorme di credibilità del nostro paese nel mondo, in una situazione in cui abbiamo bisogno di più credibilità nel paese. Per noi è chiaro, a corto termine bisognerebbe avere nuove entrate, perché se no alla fine c'è una maggioranza politica che vuole aumentare le spese per l'esercito, c'è una maggioranza politica del popolo che vuole la terza tredicesima, ci sono necessità di investire nell'educazione, nella ricerca, eccetera eccetera, quindi alla fine si va naturalmente a calpestare gli interessi della politica estera e delle popolazioni più povere nel mondo che hanno bisogno del nostro aiuto allo sviluppo, e quindi ci vogliono più entrate. Io credo quello che aveva detto Tamara Funicello all'inizio, soprattutto anche una battaglia più dura e più rigorosa al nero, diciamo, a andare veramente a trovare che tutti pagano le proprie tasse di più, potrebbe essere un primo passo necessario in cui sicuramente si trovano dei soldi.
Su che ingredienti punta invece Alex Farinelli con una sua ricetta per far quadrare i conti?
Ma se avessi una ricetta per far quadrare i conti, probabilmente diciamo che saprei qualcosa che il Parlamento federale e il governo non è riuscito a scoprire negli ultimi 4-5 anni, perché è qualche anno che ce ne occupiamo. Diciamo che bisogna fare delle scelte, e oggettivamente la prima scelta di dire andiamo ad aumentare le imposte, secondo noi non è una buona scelta, anche perché in questo modo si andrebbe comunque a intaccare il potere d'acquisto delle cittadine e dei cittadini, che tutti dicono è sempre sotto pressione. È chiaro che bisogna riorientare delle spese, e capisco il discorso che fai un pult sull'aiuto internazionale, però se ci si deve trovare confrontate delle esigenze interne rispetto alle esigenze esterne, bisogna saper mettere priorità, e probabilmente qualcosa qui andrà fatto. Non vuol dire dimezzarlo, quello sono d'accordo che non sarebbe corretto, ma probabilmente bisognerà in parte ridurlo.
Ma Alex Farinelli al momento è attivo proprio alla ricerca, diciamo, di questa soluzione di quadratura del cerchio. È attivo un gruppo di lavoro istituito dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter per proporre possibili risparmi, ma anche nuove entrate, attese queste idee per la fine dell'estate. Poi in autunno ci saranno le consultazioni con partiti e cantoni, l'abbiamo sentito dalla signora Keller-Sutter. Cosa bisogna aspettarsi da questo gruppo di lavoro?
Ma penso che proporranno dei sacrifici in diversi settori, perché questi esercizi funzionano abbastanza bene se si riesce a creare quello che Buffy, se non sbaglio, no, il generale va chiamato l'effetto zattera, e cioè quando tutti si è nella stessa situazione di difficoltà e tutti bisogna remare, forse si riesce a farlo, a fare uno sforzo. Quindi credo che si chiederanno comunque dei sacrifici più o meno a tutti i settori, e poi si andranno probabilmente un po' magari a ridefinire anche i rapporti tra cantoni e confederazione a livello finanziario. Sono d'accordo su quello che diceva Pult, che i cantoni sono liberi di fare quello che ritengono, e ci mancherebbe, però è altrettanto vero che a fronte di una situazione in cui sempre di più la confederazione cofinanzia o comunque finanzia i cantoni rispettivamente, vediamo che molti cantoni hanno anche degli importanti risultati di esercizio, ecco, probabilmente va ridefinito anche un po' il come si finanziano determinati compiti, e questo bisogna farlo anche per un sistema di pulizia istituzionale. In un sistema federale non si può avere un continuo mischiarsi dei vari piani, chi paga decide, chi decide paga, fondamentalmente.
Yonpult, è veramente così difficile risparmiare? Lei parlava delle nuove entrate, anche il direttore del controllo federale delle finanze ha detto che lui di suggerimenti ne avrebbe parecchi su sovvenzioni, chiamiamole poco efficienti secondo lui. Allora, è così difficile risparmiare Yonpult?
Ma se una persona come per esempio il direttore del controllo delle finanze o anche Alex Farinelli o io potessimo decidere da soli, non è difficile, perché ciascuno di noi ha delle chiare priorità, e allora difficile è trovare una soluzione che collettivamente possa funzionare per il nostro paese e trovi una maggioranza e sia anche accettata da una maggioranza della popolazione. Faccio un esempio concreto: io direi che una chiara maggioranza del Parlamento vuole aumentare anche massicciamente le spese per l'esercito. Nella popolazione non sono così sicuro, ok, io ne prendo atto, sono un po' scettico, secondo me un aumento anche più ridotto basterebbe per la nostra situazione geografica, però ok, rispetto che una maggioranza vuole qualcos'altro. Adesso ciò vuole dire che dobbiamo andare a tagliare massicciamente, perché se non facciamo niente dalla parte delle entrate i tagli sono massicci, come abbiamo detto prima, per esempio l'aiuto allo sviluppo, o che andiamo a tagliare massicciamente educazione e ricerca, che alla fine sono una delle basi poi per, diciamo, il benessere del futuro, sono una delle prime risorse del nostro paese. Secondo me non è intelligente, ed è per quello che io dico la cosa pragmatica da fare in questa situazione sarebbe da una parte un po' alleviare la morsa troppo stretta del freno all'indebitamento per poter almeno esentarne gli investimenti, quelli veri. Sono d'accordo con Alex che poi definirli non è così facile, da una parte quello, d'altra parte provare a fare di più contro l'evasione fiscale, per esempio abolire il segreto bancario all'interno del nostro paese. In fondo non ha senso che, diciamo, tutti gli stranieri non hanno più il segreto bancario, in Svizzera c'è ancora, è molto probabile che qualche miliardo di nero si andrebbe a trovarlo, quindi sarebbe, diciamo, non un aumento di tasse per tutti coloro che sono corretti, ma solo per quelli che finora nascondono una parte del loro patrimonio, delle loro entrate dalle tasse. E poi naturalmente se c'è ancora un fabbisogno per tenere insieme il paese a livello sociale, per finanziare delle misure contro le crisi in cui viviamo, anche la crisi climatica, allora si può sicuramente, magari se è ancora necessario, aumentare un pochettino, diciamo, le tasse, ma non per la popolazione che va poi a intaccare il potere d'acquisto, la popolazione larga, ma per i grandi, diciamo, le grandi facoltà, le grandi multinazionali che negli ultimi anni hanno solo approfittato, le cui tasse sono solo scese. Secondo me così si troverebbe una soluzione che non fa male al paese, che dà possibilità a fare degli investimenti e che è anche da un punto di vista sociale equa.
Ma Yonpult, quando si arriverà a discutere di budget 2025, ci saranno questi compromessi o diventa un muro contro muro?
Ma vedremo, diciamo, una soluzione ci sarà, vedremo se sarà una soluzione, dico, più di destra a destra o se sarà una soluzione più centrista politicamente, vedremo. Come una soluzione, diciamo, un preventivo 25 ci sarà comunque. Io penso che il 25 non sarà ancora l'anno veramente doloroso, perché al momento ci sono ancora i margini, sarà più difficile 26, poi soprattutto 27-28.
Alex Farinelli, quando le finanze sono meno ricche, la politica si polarizza o avremo questo effetto Zattera?
Spero che avremo questo effetto dove si capisce che comunque bisogna trovare una soluzione insieme. Come detto, il Consiglio federale è tenuto a presentare un preventivo che sia nel rispetto del freno all'indebitamento, quindi qualcosa sul tavolo avremo. Se questa proposta avrà una maggioranza nel paese e nella politica federale, lo vedremo, e vedremo anche quali saranno le modifiche che farà il Parlamento. Diciamo, magari rispetto a quello che si è detto prima sulle imposte, non dimentichiamo che in realtà negli ultimi anni qualche imposta l'abbiamo aumentata, per esempio è stata introdotta l'imposta dell'OECD per quanto riguarda le multinazionali, proprio, che è stata portata al 15%, e sugli evasori, che non penso siano così tanti in Svizzera oggi, anche perché la realtà è che nessuno vuole il denaro nero, perché il denaro nero non si può utilizzare, abbiamo comunque l'imposta preventiva che fa incassare circa circa 6 miliardi di franchi alla Confederazione, quindi in ogni caso diciamo che è difficile in Svizzera che ci sia veramente qualcuno che abbia dei capitali che non vengono tassati. Abbiamo un sistema che comunque prevede dei meccanismi per cui tutti debbano contribuire a quello che è lo sforzo pubblico.
Però andare a vedere sarebbe una cosa intelligente, se poi hai ragione te, io mi tolgo il cappello, ti dico bravo, io sono quasi sicuro che si troverebbe un bel gruzzolo. Se poi non è così va benissimo, però non andare a controllare secondo me è un grossissimo errore. Siamo nell'epoca della trasparenza a livello internazionale, è standard che c'è questa possibilità di controllo. Segreto bancario ormai è un anacronismo, bisogna abolirlo, e se troviamo un miliardo o due è meglio per tutti.
Ecco, non ci sono solo i conti, i soldi della Confederazione, ci sono anche quelli del tempo di Modem a disposizione che sta scadendo. Brevemente, se è possibile, a Alex Farinelli, torno a chiedere al dottore nella commissione finanze, se non c'è accordo col budget cosa succede? Lockdown all'americana?
È un problema, diciamo, qualcosa che a livello federale normalmente non si verifica, non si è quasi mai verificato, però se non dovesse esserci un budget effettivamente è un lockdown all'americana, nel senso che lo Stato può spendere solo i soldi che sono già autorizzati dalle leggi, quindi per esempio non so, le rendite di invalidità piuttosto che le complementari eccetera vengono pagate, questo è chiaro, rispettivamente può spendere in quota parte quello che era il budget dell'anno prima.
Ecco, il nostro dibattito si chiude qui, abbiamo esaurito il nostro budget di tempo, al più tardi quest'autunno, quando sarà tempo di budget 2025, il tema tornerà d'attualità molto più che negli anni scorsi. Per ora ringrazio i nostri ospiti, chi era all'ascolto, e Daniel Wieler, che ha curato la messa in onda della trasmissione dal Centro Media di Palazzo Federale.